Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran al via il tour regionale del ministro degli esteri Zarif. Tensione alle stelle a Washington, agenti investiti da auto. Arabia Saudita volta le spalle ai palestinesi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è sabato 3 marzo 2021. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. In seguito vi presenteremo un altro appuntamento con iraniani famosi al mondo. La frequenza onde corte di Radio Italia 5925 kHz, pari a 49 metri, mentre l'indirizzo email Radio Italia irib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Al via il tour regionale del ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, ad annunciarlo il suo portavoce, a partire dal 5 aprile e per una durata di 3 giorni, il capo della diplomazia della Repubblica Islamica comincerà la sua visita in 4 paesi dell'Asia centrale. Nel suo account Twitter, Said Khatibzadeh, il portavoce, ha affermato che il rafforzamento dei legami bilaterali e regionali in un'area di comunanze di civiltà storiche e culturali è sempre stato tra le massime priorità dell'Iran. Per quanto riguarda la politica estera, il ministro degli esteri Zarif visiterà Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan e il Turkmenistan. Il portavoce ha inoltre affermato che al centro delle discussioni con le autorità dei paesi citati è la cooperazione bilaterale e regionale. Ma sempre il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif, prima di partire per il suo tour diplomatico e al termine di una riunione virtuale della commissione mista sull'accordo nucleare, piano d'azione congiunta globale Barjom, siglato a Vienna 2015 e dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente, ha detto: Iran e i paesi dell'Unione Europea firmatari dell'intesa nucleare hanno deciso di riprendere i colloqui di persona a Vienna il prossimo martedì, obiettivo finalizzare rapidamente la revoca delle sanzioni e le misure nucleari per la rimozione di tutte le restrizioni economiche seguita dall'Iran, che interrompe le misure riparatrici, ha concluso il ministro. Tensione alle stelle a Washington, dove la sede del Congresso americano è isolata dopo un grave episodio successo nei pressi di Capitol Hill. Un'auto ha investito due poliziotti, poi è andata a schiantarsi contro le barriere di sicurezza. Secondo le prime informazioni, il conducente dell'auto è sceso armato di coltello, ha ferito un altro poliziotto e poi è stato ucciso dai colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti intervenuti. Uno dei poliziotti ferito è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta la Guardia Nazionale insieme all'FBI. L'aggressione, ha detto il capo della polizia di Washington, Robert Conti, non sembrerebbe un episodio di terrorismo. Riad volta le spalle ai palestinesi. Qualsiasi potenziale accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e entità sionista andrebbe a vantaggio di tutta la regione, lo ha dichiarato il ministro degli esteri saudita in un'intervista rilasciata all'emittente statunitense CNN. Secondo il principe Faisal bin Farhan, la normalizzazione potrebbe enormi benefici alla regione nel suo insieme e poi ancora sarebbe estremamente utile economicamente, socialmente e dal punto di vista della sicurezza, ha proseguito. Il titolare agli esteri di Riyadh ha aggiunto tuttavia che qualsiasi potenziale accordo sarebbe possibile solo se si realizzassero progressi verso la pace tra palestinesi e Tel Aviv, con la creazione di uno Stato palestinese basato sui confini nel 1967 e Gerusalemme Est come capitale. Non so se un accordo è imminente, dipenderà molto dai progressi con il processo di pace, ha dichiarato ancora il responsabile della diplomazia saudita. Torniamo negli Stati Uniti e torniamo ancora a New York, dove una donna di 65 anni è stata scaraventata a terra da un uomo di grossa corporatura e poi colpita sul viso con diversi calci. A New York negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di razzismo e attacchi violenti contro persone di origine asiatica. Le scene di violenza sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza piazzata su una strada nella West Side di Manhattan, mentre alcune guardie addette alla sicurezza di un edificio stavano a guardare. Tu non appartieni a qui, si sente affermare all'assalitore. La donna è stata ricoverata in ospedale, ha subito la frattura del bacino. Un altro video shock mostra un attacco ai danni di un uomo asiatico nella metropolitana di New York. Nella sequenza delle immagini si vede una persona che apparentemente senza motivo aggredisce un passeggero quasi soffocandolo. La vittima è rimasta quindi priva di sensi. Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, gli attacchi nei confronti degli asiatici sono arrivati quasi a quota 4.000 a livello nazionale. Nella maggior parte dei casi sono contro le donne. Il numero dei casi di contagio coronavirus accertati nel mondo dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha superato la soglia dei 130 milioni. E quando si apprende dagli ultimi contagi pubblicati dalle Nazioni Unite. Il numero totale delle persone che hanno perso la vita è pari a 2.866.000 almeno. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito dalla pandemia in termini assoluti, con più di 30.600.000 di casi accertati e ben 554.000 almeno decessi. Seguono Brasile e il Messico. L'Egitto chiede $1 miliardo di risarcimento per il blocco del canale di Suez durato una settimana a causa dell'incagliamento della Ever Given. Attualmente la nave viene tenuta in uno dei laghi di contenimento del canale e l'equipaggio sta collaborando alle indagini per capire perché si è arenata. Complesso il contenzioso che coinvolge la proprietà giapponese e la gestione taiwanese, mentre la bandiera è panamese. Intanto il carico della nave, stimato in 3 miliardi 500 milioni, resta bloccato. Italia: si potrà procedere alle riaperture appena i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso. Lo ha detto alla TV il ministro della salute italiano Roberto Speranza. Ancora nel nostro paese ha proseguito, come nel resto d'Europa, la situazione è abbastanza seria e dobbiamo essere ancora molto attenti. Nelle ultime due giornate abbiamo avuto circa 1.800.000 dosi di vaccino, che è l'unica arma che abbiamo per chiudere questa stagione così complicata. Giunto ancora il ministro italiano. Territori occupati, centinaia di manifestanti si sono riuniti fuori dalle abitazioni dei leader politici come Bennett, Gideon Saar e Benny Gantz, esortandoli a non formare un esecutivo con il premier Netanyahu. È la prima volta da quando si sono tenute elezioni nei territori occupati il 23 marzo che tornano le proteste contro i leader del Likud. Manifestanti hanno annunciato che continueranno fino a quando Netanyahu non avrà lasciato l'ufficio. Raduni ci saranno nei prossimi giorni in diverse località, così come davanti al tribunale, dove lunedì riprenderà il processo per corruzione, frode e abuso d'ufficio contro Netanyahu. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti, Joe Biden e il suo piano per le infrastrutture, seconda parte. Vi abbiamo detto che Joe Biden ha presentato a Pittsburgh il suo piano infrastrutturale da 2.000 miliardi di dollari per ricostruzione il paese e rilanciare l'occupazione. Due sono importanti settori in cui il governo di Joe Biden dovrebbe investire, sono particolarmente rivelatori delle intenzioni della Casa Bianca. 180 miliardi saranno riservati a ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, con particolare attenzione per chip e semiconduttori. 174 miliardi invece per la promozione del mercato delle auto elettriche e la costruzione di stazioni di ricarica. Entrambi i settori risultano essere tra i più caldi nella competizione con la Cina, e ad un livello più ampio questo obiettivo lo ha confermato anche la portavoce del presidente Jen Psaki nel discutere con la stampa il piano di investimenti. Il contenuto progressista, tra virgolette, del pacchetto promosso da Joe Biden dovrebbe essere garantito inoltre dalla provenienza dei fondi che andrebbero a finanziarlo. La Casa Bianca intende introdurre un aumento dell'aliquota minima applicata alle corporations. La misura è anche in questo caso meno radicale di quanto possa apparire. L'ipotesi, infatti, di passare dall'attuale 21% al 28%, ma va ricordato che Trump nel 2017 l'aveva ridotta dal 35%. La pressione fiscale teorica per le aziende private resterebbe così molto al di sotto di quanto lo era prima del taglio alle tasse della precedente amministrazione. Biden ha comunque respinto richieste per misure più coraggiose in questo senso provenienti dalla sinistra del partito, ma nella seconda fase del più piano dovrebbe scattare un aumento della tassazione dei redditi superiore ai $400,000 l'anno.
Iraniani famosi.
Amici, anche questa settimana la Radio Italia IRIB ha il piacere di presentarvi un'altra puntata del nostro programma dedicato ai grandi iraniani che hanno dato e danno ancora oggi un importantissimo contributo alla scienza nel mondo. Amici ascoltatori, nelle puntate precedenti abbiamo detto che dalla vita e dalle opere del noto poeta gnostico iraniano del 1300-1400 d.C., Maulana Saifeddin Abu'l-Mohammed Muhammad Farghani, si sa molto poco a causa della sua immigrazione verso l'Asia Minore e le dure condizioni di vita dell'epoca. Da lui è rimasto noto solo una raccolta delle sue poesie chiamata Divane Farghani. Nelle parole di questo straordinario poeta iraniano, oltre alle tematiche gnostiche, incontriamo una conoscenza profonda degli argomenti antropologici e politici riguardanti le problematiche del suo tempo. La sofferenza del popolo, la povertà e l'ingiustizia sono i temi frequentemente trattati nelle poesie di Farghani, tramite i quali è possibile conoscere le condizioni di vita e le circostanze sociali e culturali dell'epoca. Il professor Ruhul Amini a questo proposito dice: «La letteratura è la coscienza viva e la carta d'identità di ogni popolo. Con le opere letterarie rimaste dai tempi passati, possiamo avere una idea realistica non solo del livello culturale del poeta e della società in cui viveva, ma anche dei fatti, fenomeni e comportamenti sociali di un'intera popolazione. La poesia è lo specchio della vita dei popoli passati, attraverso il quale è possibile accedere ai sentimenti più profondi di chi ha vissuto le esperienze belle o dolorose nei tempi lontani». Trattare le tematiche sociali è stata un'ottima abitudine dei poeti e intellettuali iraniani. Vi sono diverse opere letterarie in cui i poeti e scrittori del passato usano un linguaggio particolarmente raffinato per rispecchiare le serie problematiche della gente, criticando i governatori per la loro incapacità di gestione o la loro corruzione. Le politiche sbagliate e il loro effetto devastante sulla vita collettiva del popolo sono tematiche molto spesso trattate dai poeti iraniani di tutti i tempi. Il grande poeta contemporaneo Shafii Kadkani a questo riguardo dice: «La letteratura e i testi letterari sono capaci a rappresentare gli alti e bassi della vita sociale di un popolo. In altre parole, le poesie rimaste dai tempi passati sono i documenti più importanti per studiare le reali condizioni culturali, politiche e economiche dei popoli che hanno vissuto prima di noi nel nostro paese. Le poesie, essendo una manifestazione elevatissima dell'arte, possono dipingere con le parole, esattamente come lo fanno le immagini e i dipinti, i sentimenti di sofferenza o di gioia non solo del poeta o l'artista, ma l'interna società da cui loro provengono. Di Saif al-Ghani sono rimaste poche poesie, ma da questa unica e piccola raccolta si può dedurre chiaramente il livello elevato della conoscenza spirituale e gnostica del poeta. Lui, con la sua abilità nell'esprimersi, usa la spada delle parole per colpire i governatori ignoranti e i predicatori ipocriti del suo tempo. Le poesie di Farhani sono originali, sincere e melodiche, capaci a raggiungere i sentimenti più profondi di chi le legge, proprio perché sorgono da una fonte pura, nascono dal cuore e al cuore arrivano. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo di seguirci anche nelle prossime puntate, la stessa ora, le stesse frequenze. Non mancate.
Nadir. Kari. Nadir. 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 Nadir خب یک دو سه، من الان میکروفون کافکی رو میگیرم. الان کافکی رو گرفتم، یک دو سه کافکی رو گرفتم، الان کافکی رو ول کردم. کافکی